Buongiorno da Umberto Martinengo, sono le 8:17 minuti, benvenuti allo Scandaglio. È giusto applicare la castrazione chimica agli stupratori? È giusto applicarla come condanna o come cura? E dovrebbe essere obbligatoria o volontaria? E solo se reversibile? E in cambio di uno sconto di pena? Oppure è una pratica incivile che solo quei barbari della Lega possono proporre? La castrazione chimica è stata infatti riproposta dalla Lega in occasione del recente episodio che abbiamo scandagliato sabato scorso, quello del presunto stupratore seriale di Roma, Luca Bianchini, all'epoca coordinatore di un circolo del PD, ma adesso espulso dal partito. Ma un altro episodio di questi giorni ha messo in luce un secondo tema che riguarda la medicina del presente e del futuro, in questo caso la questione dei trapianti. Un giovane di 22 anni in Inghilterra, gravemente malato di cirrosi epatica, cioè con il fegato a pezzi perché alcolizzato, è morto perché i medici hanno rifiutato di trapiantargli un fegato sano, perché non aveva dimostrato di poter rimanere astemio per almeno 6 mesi. Un caso dunque di medicina non per tutti, ma solo per chi lo merita. Vediamo cosa ne pensano i nostri ospiti, che sono Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano e docente di ginecologia e ostetricia all'Università di Firenze. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Mario Palmaro, docente di filosofia del diritto e bioetica alla Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma e presidente del Comitato Verità e Vita. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Rosangela Barcaro, dottore di ricerca in bioetica all'Università di Genova. Ciao Rosangela.
Buonasera a tutti.
E Joanne Rossi Mason, giornalista medico-scientifica, collaboratrice tra l'altro della RAI di Repubblica. Ciao Joanne.
Buongiorno a tutti e ai vostri ascoltatori.
Allora, cominciamo dalla proposta di castrazione chimica, come dicevo prima, ripresentata dalla Lega, ma stavolta appoggiata almeno in parte anche da Di Pietro e sostenuta, almeno per il caso Bianchini, da uno psicopatologo, Francesco Bruno. Prima di tutto, ecco, vediamo in che cosa consiste, perché quando sentiamo la parola castrazione, tutti gli uomini, compreso il sottoscritto, per una reazione istintiva, ci mettiamo le mani in un certo posto e facciamo gli scongiuri. Se invece magari di castrazione si chiamasse, come ho visto scritto, blocco androgenico oppure sospensione androgenica, forse le reazioni istintive sarebbero diverse. Allora, Alessandra Graziottin, di che cosa si tratta, in che cosa consiste esattamente e poi cominciamo con i commenti.
Molto volentieri e in linea con quanto lei ha anticipato, si tratta di un termine assolutamente violento e ideologicamente pesante che appunto fa raccapricciare tutti i maschi eccetto i giustizialisti, per una terapia che però, attenzione, nelle donne viene fatta tranquillamente per ragioni mediche senza che nessuno si agiti, tutte le volte in cui noi somministriamo alla donna un analogo del GnRH per metterla in una situazione di menopausa temporanea, di amenorrea, per bloccare la produzione di ormoni, per esempio in situazioni di tumori, per esempio quando dobbiamo fare una stimolazione ovarica che non vogliamo disturbata dagli ormoni endogeni, ossia è un trattamento semplice, reversibile, farmacologico, che non tocca i testicoli. Noi con un farmaco andiamo a bloccare la centralina dell'ipotalamo che comanda l'ipofisi e il testicolo. Si tratta quindi di una iniezione, per esempio mensile, poi ci sono vari tipi di trattamenti, ma il concetto è questo, che mette a riposo in silenzio ormonale l'organismo. Quindi quel termine così violento certamente fa raccapricciare e evoca risposte emotive, ma se noi chiamassimo le cose col loro nome e soprattutto dessimo una alla persona non medica una percezione esatta di quello che si va a fare, si va a togliere temporaneamente un ormone, il testosterone, che va ad attivare la via dopaminergica, che è la via che regola non solo il desiderio sessuale ma anche l'impulsività e l'aggressività. Quindi noi mettiamo delle persone che siano giudicate socialmente pericolose o che abbiano un disturbo antisociale di personalità in condizione di essere meno dominate biologicamente dai loro istinti e quindi in condizione di poter fare una terapia che potrebbe aiutarli a ricomporre la loro vita in una maniera più sana per se stessi e non pericolosa per altri. Purtroppo devo dire che le esperienze americane in cui questo tipo di trattamento farmacologico viene fatto non sono del tutto rassicuranti, nel senso che non sono efficaci al 100%, non solo. Siccome questo tipo di iniziativa è stata proposta e portata avanti come alternativa alla, per esempio, detenzione e come modo per ottenere una riduzione di pena, si è visto che spesso viene usata strumentalmente dalla persona incriminata per ottenere dei vantaggi, appunto, non andare in galera o avere una riduzione di pena, ma senza che poi ci sia una reale motivazione a fare quel trattamento psicoterapeutico che dovrebbe rappresentare la parte psicodinamica, psicologica del trattamento stesso. Però, ripeto, il fatto di utilizzarlo va visto in chiave medica e soprattutto nella funzione di misura terapeutica e non con quella violenza che sembra che andiamo veramente a togliere i testicoli a un uomo, cosa che assolutamente non è, è semplicemente un trattamento reversibile, temporaneo, finalizzato a integrare in maniera migliore la cura di tipo psicologico.
Quindi lei sarebbe favorevole come misura obbligatoria o facoltativa, diciamo su richiesta del condannato per stupro, insomma, in questo caso?
Io credo che sia una decisione che va presa caso per caso. Può essere nel momento in cui la valutazione clinica accurata mostri che questa persona è dominata dalla propria impulsività e la persona stessa mostri una difficoltà nel governare la propria impulsività, un problema che tra l'altro si vede sempre più per una società che non educa al controllo degli impulsi, può essere un'opzione non scandalistica, non scandalosa, che deve essere valutata caso per caso. Non mi piacciono le misure obbligatorie in questo senso, perché ritengo che ci facciano perdere la finezza di personalizzare la scelta della terapia, che dovrebbe essere sempre comunque finalizzata anche a una riabilitazione, ove possibile, della persona incriminata.
Professor Palmaro, cosa ne pensa? Professor Palmaro, non la sentiamo. Credo che si sia perso nel lago di Como dove si trova. Professore, è in linea? No, allora, Joanne Rossi Mason.
Sì, Umberto, io mi trovo perfettamente d'accordo con la professoressa Graziottin, che tra l'altro lo ha spiegato egregiamente, diciamo, c'è questo termine che non so se poi è in qualche modo voluto mantenere in maniera così violenta, che colpisce l'opinione pubblica, colpisce l'emotività dei maschi ma anche delle femmine, no? Sembra in qualche modo un atto quasi barbarico chiamarlo castrazione chimica, quindi in realtà, come correttamente diceva, si tratta della somministrazione di un farmaco. Quello che io posso dire, non avendo un'esperienza clinica, ma per aver comunque letto e ascoltato delle storie di questo genere, è che spesso gli stessi fautori dei reati chiedono in qualche modo di essere aiutati, perché sono, come diceva la dottoressa Graziottin, dominati, in qualche modo chiedono di essere liberati da questa coazione a ripetere degli atti violenti. Sono ancora d'accordo sul fatto che sia valutato caso per caso quando la persona sia in qualche modo mostri una compliance, quindi quando mostri di collaborare e non solamente per ottenere dei benefici, perché altrimenti diventa solamente una presa in giro. È chiaro che tutto questo va non fatto in maniera standardizzata ma con in maniera seguita, nel senso che per esempio alle volte in alcuni casi la terapia orale quotidiana viene omessa e quindi ci si ritrovano per le strade, almeno negli Stati Uniti, di nuovo degli stupratori non più in grado e non più controllati nonostante abbiano avuto dei benefici. Sull'iniezione mensile è chiaramente una cosa più gestibile. Ora c'è il piccolo aspetto del consenso informato per l'atto medico, quindi diventerebbe una sorta di trattamento sanitario obbligatorio per quello che riguarda l'Italia e diventa quindi una misura coercitiva. Non so quanto questo vada ad impattare con la stessa Costituzione.
nessuno può essere obbligato ad un atto medico per forza, quindi inquadrato legalmente potrebbe essere uno strumento non necessariamente punitivo nei confronti delle persone, ma per aiutarle, nel senso che se noi prendiamo una persona che chiede di essere liberata dalla droga e la disintossichiamo, la aiutiamo. In questo caso si tratta, diciamo, della stessa situazione, ecco.
Quindi anche tu sostanzialmente sei favorevole, comunque non contraria, con i necessari distinguo, a questa proposta riavanzata dalla Lega, che sono anni che la propone. Intanto abbiamo recuperato il professor Palmaro. Dove era andato? A farsi un caffè con George Clooney?
No, più tardi magari, più tardi. Prima il dovere, poi il piacere.
Allora, probabilmente non ha sentito parte dei primi due interventi, comunque la materia la sa, quindi che cosa ne pensa?
Sì. Ma no, ho sentito in realtà molto bene, per esempio, l'intervento della dottoressa Graziottini. Devo dire che in particolare ho trovato molto interessante un passaggio dove accennava al problema della mancanza di educazione nella società in cui viviamo, trattenere i nostri impulsi, a governare la nostra istintualità, eccetera, no? Faceva un accenno a questi aspetti. E allora io direi che forse prima di arrivare alla discussione sulle contromisure da adottare di fronte a questo problema, forse sarebbe necessario innanzitutto fare una riflessione dal punto di vista, appunto, educativo, cioè che cosa stiamo facendo nelle nostre società occidentali, nelle nostre società moderne, per una educazione all'affettività che non sia basata sulla istintualità, sulla provocazione continua, direi quasi sulla immersione dell'essere umano 24 ore su 24 in una dimensione erotica smisurata, no? La riduzione della vita esclusivamente alla dimensione genitale sessuale. Allora, parliamoci chiaro, questi comportamenti sono talvolta legati a situazioni patologiche, a situazioni che probabilmente hanno una spiegazione che deve chiamare in causa i medici, gli esperti, gli psicopatologi, ma dall'altro lato tutto questo nasce anche da un clima drogato, cioè da un clima saturato di sensualità, e questo certamente è un elemento educativo che dovrebbe essere considerato. La seconda considerazione che mi viene da fare è che l'importante è non farsi prendere dalla emotività, cioè credo che talvolta nelle nostre società moderne rispetto al tema della pena ci sia una oscillazione che va dalle amnistie, in Italia le abbiamo ciclicamente, che restituiscono alla società un numero ragguardevole di persone pericolose, oppure…
Adesso c'è stata anche l'amnistia sulle multe, no? In questi ultimi giorni.
Sì, ecco, cioè c'è una oscillazione talvolta nell'opinione pubblica nella quale domina più la pancia che la testa, per cui alle volte l'emotività va verso, come dire, il povero detenuto che tra l'altro in Italia spesso vive anche condizioni carcerarie certamente inaccettabili, oppure dall'altro lato si oscilla nella direzione opposta, cioè la pena di morte, la castrazione chimica. Allora forse anche qui dobbiamo recuperare tre parole sulla pena che mi pare si siano perse di vista nella realtà italiana: una pena proporzionata alla gravità oggettiva del fatto commesso, una pena certa e una pena dignitosa. Ecco, questi tre ingredienti dovrebbero sempre accompagnarsi alla pena, rifuggendo dall'emotività, perché sembra che alcuni reati poi, per esempio questi di violenza sessuale contro le donne, giustamente godono di una riprovazione sociale fortissima e quindi fanno scattare anche richieste sanzionatorie talvolta un po' eccessive, e altre volte reati altrettanto gravi o anche più gravi invece fanno più propendere per un atteggiamento perdonistico del tutto ingiustificato.
Ecco, nel dettaglio, cioè nel particolare, questa castrazione chimica secondo lei funziona, non funziona, è giusta, non è giusta?
Allora, sugli elementi di funzionalità, di efficacia, non mi pronuncio perché non ne ho la competenza, anche se è già stato detto qualcosa dagli altri ospiti questa sera. Come criterio morale, l'importante è che tutto ciò che si fa all'essere umano sia rispettoso della sua dignità, non abbia eventualmente delle conseguenze irreversibili e tendenzialmente non lo tratti sistematicamente come un malato, perché ricordiamoci che il reo, non è in linea generale un malato da curare. Il reo è un essere umano responsabile degli atti che ha compiuto, se no non dovrebbe nemmeno essere condannato. Quindi anche qui sfuggirei da un biologismo un po' pericoloso che tende a trattare l'uomo come, come il cane di Pavlov, no? Cioè a ridurlo a un essere che risponde a impulsi meccanici. Per fortuna non siamo così.
Quindi qual è la sua valutazione? Sì o no, o a seconda dei casi?
No, direi che tendenzialmente non mi pare che ci sia questa urgenza, questa necessità di ricorrere a queste misure. Probabilmente si risolve il problema utilizzando quei criteri che già dicevo prima, cioè le pene certe, le pene sicure, i reati contro la persona umana puniti severamente, il pentimento della persona non deve diventare un elemento che influisce significativamente sulla durata della pena, perché pentirsi è una cosa bella, è una cosa che la pena stessa contribuisce a determinare, ma non ha senso, come purtroppo ormai accade sempre più spesso, che la pena sia sottoposta a un meccanismo di riduzione progressiva, talvolta paradossale. Stasera parliamo di violenza sulle donne, in Italia abbiamo avuto casi clamorosi di omicidi compiuti per esempio da ragazzine, il caso della suora qui di Chiavenna, qui vicino da dove parlo, ragazzine che oggi sono libere, sono a piede libero e hanno ucciso a colpi di pietra questa povera suora. Allora, il problema, come si vede, non è solo di questi reati contro le donne, la violenza sessuale, ma probabilmente di un sistema perdonista che dovrebbe essere rivisto nella sua radice.
Allora, sto parlando con Alessandra Graziottin, direttore del Centro Ginecologia e Sessuologia Medica all'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano e docente di ginecologia e ostetricia all'Università di Firenze, Mario Palmaro, docente di filosofia del diritto e bioetica alla Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma e presidente del Comitato Verità e Vita, Joanne Rossi Mason, giornalista medico-scientifica, e Rosangela Barcaro, a cui non ho ancora dato la parola, dottore di ricerca in bioetica all'Università di Genova, ma Rosangela te la do subito perché passiamo al secondo argomento di oggi, sul quale tu hai scritto un libro. E parliamo di trapianti, perché come dicevo all'inizio, nei giorni scorsi in Inghilterra è successo un fatto direi clamoroso. Insomma, un giovane di 22 anni con la cirrosi epatica, a cui i medici avevano deciso di trapiantare un fegato sano come unico mezzo per farlo vivere, è invece morto perché i medici stessi hanno deciso di non trapiantargli il fegato perché non aveva dimostrato di poter rimanere astemio per almeno 6 mesi, come prevede il regolamento del Centro Nazionale Trapianti in Gran Bretagna. Quindi, Rosangela, siamo di fronte ad una svolta nella medicina non più per tutti, ma solo per i meritevoli, quelli che insomma dimostrano di cercare di uscire dai loro vizi o dipendenze. Aiutati che il ciel t'aiuta, insomma. Cosa ne dici?
Diciamo che purtroppo il pericolo che si sta manifestando sempre più forte è quello di vedere una selezione attuata con dei criteri che non sono più di natura clinica, ma appunto di natura etica. Qui forse il caso si presta bene anche a delle considerazioni etico-filosofiche legate soprattutto al valore della vita che deve essere salvata. Una persona che non è in grado di controllare la propria capacità di assumere alcol in maniera così smodata, tanto da crearsi una cirrosi epatica, non ha il diritto di essere aiutata, la sua vita vale meno di chi invece si ammala per cause assolutamente fortuite, quindi non per un comportamento legato ad abuso di alcol.
Allora questo discorso... È una domanda che stai facendo o è una risposta che stai dando?
Una domanda che mi pongo alla ricerca di una risposta, ecco. Perché di fatto quello che io ho trovato in questa così valutazione del centro inglese è proprio questo in realtà, cioè il fatto che lui non fosse in grado di controllare se stesso lo classificava immediatamente come un soggetto che non meritava di essere aiutato. E quindi
anche questo famoso fegato sano che doveva essere trapiantato sarebbe stato trapiantato o sarà trapiantato in un malato più meritevole, uno che almeno è capace di fare uno sforzo per uscire dal
posso fuori. Intervenire?
Un attimo, facciamo finire Rosangela.
Sì. Diciamo che è anche vero che esiste una responsabilità reciproca della società e dei soggetti che compongono la società, nel senso che la società deve assistere nella fattispecie i medici devono assistere quei soggetti che sono malati, che hanno bisogno di aiuto, e i soggetti che sono malati e hanno bisogno di aiuto in realtà devono percepire la responsabilità del fatto di ottenere un beneficio così grande come un nuovo organo che è stato donato con un gesto assolutamente altruistico da un perfetto sconosciuto. Quindi diciamo che in un contesto più ampio forse questo esempio del trapianto di organo si potrebbe collocare al livello di educazione anche delle persone, educazione dei cittadini all'uso responsabile del proprio corpo, dell'assunzione di cibo, dell'assunzione di alcol, perché altrimenti il rischio è quello poi di sentirsi dire, come era capitato alcuni anni fa quando si era aperto il dibattito proprio sulla meritevolezza dei soggetti ai quali assegnare le cure, che gli obesi non sarebbero stati curati proprio perché il loro comportamento alimentare era tale da indurre delle patologie che invece avrebbero potuto essere evitate se questi soggetti fossero in grado di controllarsi. E quindi diciamo che non apprezzo particolarmente la scelta che hanno fatto i medici, probabilmente c'è anche una ragione di carattere clinico che li ha spinti a decidere nelle linee guida la necessità dell'astinenza da alcol per 6 mesi per la riuscita del trapianto, questo è chiaro. Però diciamo che questo modo di ragionare può innescare una sorta di pendio scivoloso per cui oggi non si fa il trapianto, domani non si prestano le cure agli anziani, poi magari non si prestano le cure agli obesi e via di seguito sulla base di una condizione così contingente della persona.
Quindi la vita ha lo stesso valore per tutti, i deboli che non riescono a smettere di bere e i forti che invece ci riescono, o almeno tentano.
Probabilmente i deboli hanno più bisogno di aiuto dei forti e questo forse rientra nelle necessità, nelle responsabilità di una società che si prende anche cura per certi versi dei suoi componenti.
Alessandra Graziottin, cosa ne pensa?
E penso che c'è un elemento che è stato trascurato, e cioè che gli organi da trapiantare sono limitati, non sono hamburger al supermercato. Quindi nel momento in cui una risorsa è limitata, una scelta si impone, e il criterio dell'assunzione di responsabilità è un criterio etico, perché se io ho davanti 2 persone a trapiantare, questo signore e una giovane mamma che ha avuto un'epatite fulminante virale, che magari ha 2 bambini piccoli, cosa faccio? Lancio la monetina? O prendo una decisione che è una decisione etica, perché questo ragazzo che è arrivato a distruggersi il fegato a soli 22 anni evidentemente ha già predeterminato la propria morte. Ci sono giustamente, come diceva la dottoressa, delle ragioni cliniche, perché se non c'è la sobrietà il trapianto stesso non può andare avanti, c'è un danno intrinseco a un organo già indebolito enormemente dal fatto di essere trapiantato, e non ci sono le condizioni che quest'uomo sopravviva nemmeno un anno. Allora noi dobbiamo dire, se ci fossero fegati per tutti, benissimo, certamente lo andiamo a trapiantare anche al poverino che non riesce a non bere, ma se la risorsa è assolutamente purtroppo così limitata, noi dobbiamo fare delle scelte, e il criterio dell'assunzione di responsabilità rispetto alla propria salute è un criterio etico. Che poi ci sia oggi un pendolo che è andato nella direzione eccessiva, che tutto è malattia, siamo tutti poverini. Ragazzi, riprendiamoci la responsabilità della nostra salute, cominciamo dall'uso di fumo, alcol, droghe e il modo con cui guidiamo, il modo con cui ci comportiamo. La salute, anche le risorse sanitarie, non sono illimitate, quindi dobbiamo di nuovo riprenderci di più un senso forte di responsabilità verso la nostra vita, che è senso di responsabilità verso la nostra famiglia, verso la nostra società e verso gli altri. Il tutti poverini, io la trovo una prospettiva estremamente pericolosa.
In questo caso quindi diamo un valore diverso alla vita di persone diverse, insomma l'esempio che lei faceva prima, la mamma con i bambini ha una vita che per il fatto di essere mamma e di avere i bambini è più meritevole di quella del giovane.
No, per il fatto di essere una mamma che non ha predeterminato la propria malattia con un comportamento ad alto rischio. Attenzione, non per il fatto di avere 2 bambini, se fosse stata una mamma alcolizzata con 2 bambini il problema si poneva ugualmente, perché il suo trapianto non sarebbe attecchito e avrei privato invece un'altra persona che poteva vivere una vita piena e una vita preziosa per sé e per gli altri, e questo non lo può fare. La scelta, ragazzi, bisogna farla, quando abbiamo due macchine da attaccare, uno fa una scelta in base all'età, in base alla possibilità con cui questo sopravvive, cioè purtroppo la scelta è costante in medicina, solo che ci disturba enormemente parlarne. Invece parlarne porterebbe una riflessione più articolata, più complessa, che aiuta anche chi poi deve decidere a tener conto magari non solo di quella variabile, ma certamente continuamente noi dobbiamo scegliere, e tutte le volte in cui noi, giustamente come diceva prima il professor Palmaro, quando noi ragioniamo col cervello enterico, ossia con la nostra pancia, con la nostra emotività, invece che con un'analisi il più possibile articolata e attenta della complessità del fenomeno vita, tutte queste volte in cui lasciamo decidere la nostra pancia, se prendiamo l'ondata del poverino, qualsiasi cosa entri nella categoria poverino ha diritto di priorità su tutto. Attenzione. Con questo ogni volta va valutato caso per caso, ma certamente il concetto di assunzione di responsabilità deve tornare forte nei confronti della propria salute, nella percezione e nell'educazione che noi diamo trasversalmente in tutto l'arco della vita.
Allora, professor Palmaro, non ci sono abbastanza fegati sani per tutti, quindi bisogna scegliere e qualcuno viene scelto e qualcuno no. È giusto secondo lei? Insomma, ma è inevitabile.
Sì, un tema molto molto interessante anche questo, molto problematico. Tre cose in estrema sintesi. La prima, direi in sottofondo, anche in questo caso si vede che comunque tutta la tematica legata ai trapianti d'organo si porta dietro con sé un carico di questioni, di interrogativi morali di non poco conto. Io da sempre, anche come studioso di bioetica, seguo il tema del trapianto d'organo con una, non dico con diffidenza, ma insomma con una serie di interrogativi che sono collegati anche ad altri aspetti che stasera non sono in agenda, ma che comunque riguardano i temi dell'accertamento della morte, della valutazione della volontà del donatore, della sua libera determinazione.
Allora guardi, la interrompo proprio sì, perché su questo argomento appunto dell'accertamento della morte, sì. che cosa consiste insomma la morte, la fine della vita, vorrei organizzare uno scandaglio magari tra qualche settimana, a fine agosto, vi prenoto fin da adesso.
Va benissimo, d'accordo. Invece sulla questione in particolare di questa vicenda io direi queste due cose. La prima, che in medicina, non solo oggi, ma nella storia della medicina, oserei dire da Ippocrate in poi, al medico talvolta sono imposte delle decisioni. Faccio un esempio scolastico tipico. Il medico che nell'accampamento militare riceve un certo numero di feriti gravi e compie delle scelte sul tamburo, cioè al letto del paziente, per capire su chi intervenire prima. Ovviamente l'importante, sia nel caso di questo medico del campo sanitario militare e sia nel caso inglese, l'importante, come ha ricordato la professoressa Barcaro, è che le decisioni siano desunte non da un giudizio sul valore della persona umana, per cui tu sei vecchio, tu sei handicappato, tu sei down, oppure tu sei alcolista e quindi vali di meno, ma che il giudizio invece sia derivato esclusivamente da considerazioni rigorosamente cliniche, cioè io faccio questo atto medico, il mio compito ippocratico è non dare mai la morte, ma dare la cura al paziente, garantirgli l'assistenza, e quindi dovendo disporre di risorse limitate cerco di fare del mio meglio, faccio il possibile. Questo, in questa chiave, allora le scelte compiute dal medico sono moralmente condivisibili o da un sistema sanitario. Il problema però che resta in sottofondo e che non possiamo ignorare è quello di una medicina che da un lato in questi decenni ha sempre più spesso preteso un affrancamento dalla dimensione morale, per cui ha poi ritenuto anche di compiere atti, l'abbiamo detto durante tante trasmissioni, che la tradizione ippocratica considerava non coerenti con l'atto medico, no? Quindi affrancamento dalla morale. Dall'altro lato però sembra ritornare dalla finestra una pretesa di moralizzazione che talvolta ha dentro di sé il tarlo dell'arbitrarietà, cioè il problema sarà quello di capire non solo casi clamorosi come questi, cioè dove c'è un etilismo, una patologia, una dipendenza dall'alcol clamorosa, ma se nella società si pretenderà anche di stabilire e con quali criteri chi è più meritevole di essere curato in base alle proprie condotte. Quindi per esempio il tema dell'obesità, il tema dell'essere non perfettamente in forma, il tema del fumatore, ecco, sono tutte prospettive che mi sembrano curiosamente, dopo avere superato tanti tabù morali, sia l'aborto, sia la fecondazione artificiale, sia l'eutanasia, dicono molti oggi, io non lo dico, ma molti lo dicono, paradossalmente poi diventa, cioè ci si riassesta su una dimensione morale facendo del problema del fumo, piuttosto che del problema di bere un bicchiere in più, piuttosto che del problema di avere una vita in generale un po' così gaudente, ecco, è come un nuovo moralismo quasi kantiano che ti vuole punire non più con la penitenza del sacerdote in confessionale, ma dicendoti guarda che se vai avanti così non ti curo.
D'altronde i costi della medicina, non solo il numero non eccessivo di organi sani da trapiantare, ma i costi della medicina sono tali, come diceva lei adesso, si può allargare il discorso dai trapianti ai tumori di chi fuma, all'obesità e poi magari un giorno agli anziani e poi magari a quelli che incorrono in incidenti che non sono giustificati dal loro comportamento normale. Un esempio microscopico, nei giorni scorsi c'è stato un caso dalle nostre parti che ha riguardato un signore di 80 anni che si è fratturato il femore perché andava a sciare in maniera poco consona alla sua età, e allora c'è stato qualcuno che ha detto perché i contribuenti devono pagare per l'operazione di un signore di 80 anni che fa queste cose. Allora, Joanne Rossi Mason, dove si va a finire? Cioè, dove ci si ferma nella scelta tra chi aiutare, non solo per i trapianti, ma anche, come dicevo prima, per le operazioni, per esempio, e chi no?
Guarda, dopo le persone che mi hanno preceduto nel parlare, avere l'ultima parola o comunque dover tirare delle conclusioni è particolarmente arduo.
Devi esprimere la tua opinione.
Allora, la mia opinione è che il problema di queste questioni bioetiche è che spesso non hanno una soluzione, cioè si rimane sempre molto nel limbo e nel dubbio di fare la cosa più giusta o più sbagliata, perché in realtà non esiste una risposta univoca, non esiste una verità. Io da Chitto, sentendo questa storia, ti direi sì, forse è meglio dare l'organo ad una persona che abbia più speranze di utilizzarlo bene. Certamente però quando sento la ricercatrice che dice si rischia di attribuire un valore alla persona umana e al valore della sua vita, sono costretta a fare un passo indietro su questo ragionamento. Credo che la realtà, un pochino almeno per come la vedo io, sia che questo genere di decisioni in medicina vengono prese continuamente e non sono quasi mai delle decisioni perfette, perché comunque ogni medico e ogni equip che le applica in qualche modo sono persone umane e hanno anche loro i loro valori. È un po' come quella presunta obiettività del giornalista che non può essere mai applicata completamente, perché ognuno di noi quando scrive una notizia o la riporta mette qualcosa di proprio, volente o nolente. Quindi ritengo che a questa questione non ci sia veramente una risposta se non la possibilità di fare una riflessione, come diceva la dottoressa Graziettin, può essere uno spunto per avere una maggiore responsabilità rispetto alla propria salute e quindi di far capire alle persone non che questo è un meccanismo punitivo o una medicina punitiva, ma che è importante in una situazione di scarsità di risorse, specialmente in sanità, e di questo siamo tutti coinvolti, in qualsiasi paese, anche quelli più ricchi, non bastano i soldi per curare tutti, significa darsi una mano e quindi fare un atto in qualche modo di responsabilità sociale verso se stessi e verso gli altri.
Allora, sono 8:50 minuti, siamo entrati addirittura d'arrivo, abbiamo pochi minuti a disposizione e visto che stiamo parlando di bioetica, volevo chiedere un parere sintetico a tutti i nostri ospiti su un'altra questione che riguarda l'età delle donne che decidono di diventare madri con l'inseminazione artificiale ad oltre 60 anni. Ne abbiamo sentito parlare diverse volte negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Nei giorni scorsi è morta la mamma più anziana che fosse in circolazione, una signora spagnola, è morta a 70 anni di cancro e ha lasciato orfani i due gemelli che aveva avuto 3 anni fa con l'inseminazione artificiale e che quindi hanno 3 anni, ha avuto due gemelli a 67, è morta a 70, i due bambini ovviamente sono orfani, presumibilmente non hanno nonni in grado di accudirli. Allora, Alessandro Gazzottin, ci vorrebbero dei limiti alla possibilità per le donne di partorire ad oltre 60 anni, limiti di età, oppure non potrebbero essere negati questi diritti a, non so, per esempio donne che non hanno un compagno, come il caso di questa signora, oppure insomma chiunque ha diritto ad avere figli purché si senta che è il momento giusto, come aveva detto questa signora 3 anni fa.
Io credo che di nuovo ci debba essere un principio di responsabilità nei confronti del bambino. Parliamo sempre dei diritti del bambino, che sono invece negletti in una maniera tragica oggi. Un diritto di avere almeno sulla carta la probabilità di genitori che li portino almeno alla maggiore età. Quindi certamente 70 anni mi sembra un'età francamente eccessiva. 60 anni potrebbe essere un'età limite, e poi molti dicono provocatoriamente: ma i maschi possono far figli fino a 100 anni. Allora io dico provocatoriamente: mi va bene 60 o più, purché il partner sia decisamente più giovane, in grado di avere lui un'aspettativa di vita che qualsiasi cosa succeda a lei provvederà lui, perché in genere i maschi molto anziani hanno, se hanno figli, donne decisamente più giovani, quasi sempre in fase premenopausale. Quindi, e attenzione alle madri nubili di questa età, perché a quel punto, se non c'è la possibilità che qualcun altro in famiglia si assuma la responsabilità poi di educare e allevare questi bambini, educarli in senso affettivo, morale, ma anche dando la possibilità di una costanza di presenza e di affetto, quindi di essere persone significative, non diamo loro futuro. Io credo che non si può fare tutto quello, non si debba realizzare tutto quello che in teoria oggi la medicina consenta di fare. Di nuovo ci dobbiamo confrontare costantemente col principio del limite. Un principio del limite è la nostra delirio di onnipotenza. Non è che io mi posso svegliare a 90 anni perché a 90 anni sento che adesso posso fare figli. Questo è un delirio di onnipotenza. Noi ci dobbiamo confrontare col fatto che certamente con la fecondazione assistita possiamo dare la possibilità di avere figli a donne che hanno una menopausa precoce, che hanno avuto una menopausa iatrogena per cure mediche. Possiamo dare questa chance anche a donne oltre 50 anni, 55, 60. Oggi c'è un'aspettativa di vita per la donna che è di 87 anni, quindi i 20 anni li abbiamo ancora a 60, ma ci deve essere un partner di pari età o più giovane, e comunque un contesto familiare in cui ci sia una solidarietà che consente ad altri della famiglia eventualmente di prendersi a carico il bambino. D'altra parte, nell'adozione noi in Italia abbiamo una legge molto restrittiva, giustamente, che considera che la differenza di età tra la coppia genitoriale adottiva e i bambini non deve essere superiore a X. Allora noi dobbiamo considerare lo stesso criterio anche per la fecondazione assistita. Credo che questo sia un principio equo.
Professor Palmaro, molto sinteticamente, questa signora spagnola aveva detto 3 anni fa i figli bisogna averli al momento giusto, e per me, aveva detto, questo a 67 anni è il momento giusto. La domanda è: per lei era il momento giusto, ma per loro sarebbe il momento giusto?
Ma visto che siamo in chiusura rispondo con una battuta: la mia posizione del resto è nota. Non soltanto i figli al momento giusto, ma soprattutto nel modo giusto. Purtroppo le tecniche di fecondazione artificiale extracorporee implicano una serie di conseguenze negative per il numero di embrioni che vengono sacrificati, per la tendenza a cosificare l'embrione, cioè a trasformarlo in un oggetto del desiderio, per la tendenza a compiere delle scelte eugenetiche sugli embrioni prodotti. Quindi io, più che di limiti sull'età, propongo, come sempre, come ho già detto, la posizione di una contrarietà in generale alle tecniche extracorporee. E il fatto poi che si limiti l'età della donna, certo, è un aspetto che potrà, per così dire, limitare i danni, d'accordo, ma il vero problema è che queste tecniche si siano diffuse, vengano incoraggiate e vengano utilizzate.
Rosangela Barcaro, 30 secondi.
Sono d'accordo con quanto ha detto la professoressa Graziottini, e aggiungerei una breve nota: dobbiamo smetterla di fare l'errore di pensare che avere un figlio è un diritto, perché allora, se noi impostiamo la discussione in termini di diritti, dobbiamo anche ricordarci dei nostri doveri nei confronti dei figli, perché ogni diritto dà luogo a dei doveri, e guarda caso in queste discussioni i doveri verso i figli sono sempre dimenticati e trascurati, non ultimo quello appunto di portarli quantomeno alla maggiore età in condizioni di stabilità di un nucleo familiare. E quindi ripensiamo a questo problema in maniera un pochino più radicale di quello che accade ancora oggi.
Scusate, Joanne Rossi-Mason? Cosa ne pensi?
Sì, Umberto,
mamma a 67 anni.
No, assolutamente no, io ho un'idea molto chiara e anche molto semplice. La natura ci dà delle linee guida su come comportarci. Se le donne sono fertili fino ad una certa età, un motivo c'è. Seguiamo la natura e non tentiamo di forzarla. Non è detto che tutte le possibilità che abbiamo noi le dobbiamo usare, perché significa usarle a sproposito. Quindi mi regolerei veramente con il meccanismo della natura, capire verso che età una donna può smettere di essere fertile, ci sarà un motivo che forse è molto più forte di un qualsiasi desiderio e va generalmente a protezione dei più deboli. Tutto questo.
Però non c'è la garanzia dell'età, no? Ci possono essere donne giovani che hanno figli che magari non vogliono e che non sanno accudire e che non amano, e donne più anziane che invece, grazie all'inseminazione artificiale, possono avere figli che sanno accudire e che amano.
Questo è un'altra questione. Credo che una donna a 60 anni abbia molte meno energie e possa avere tutto l'amore che vuoi, io non lo discuto, ma è comunque destinata a poter dare sempre meno, anche in termini di attenzione, di accudimento, di possibilità di trasferire delle cose. Molto spesso questi figli o rimangono orfani oppure sono costretti in età molto precoce ad accudire delle persone anziane, e questo io non lo trovo affatto giusto. Su questo ho una posizione che probabilmente è rigida, ma è la mia posizione, Umberto.
Benissimo, io ringrazio tutti i nostri ospiti che sono stati Rosangela Barcaro, Alessandra Graziottin, Joanne Rossi Mason e Mario Palmaro, e do appuntamento a tutti e quattro fra qualche settimana per un altro scandaglio sui trapianti. Grazie e buonanotte.